Prima di passare allo studio voglio fare un piccolo annuncio e anche un piccolo preambolo sulla fiducia e sull'importanza della fiducia e dell'amore. Per quanto riguarda il formato dello studio biblico, si può dire che quasi tutti voi avete scritto dicendo che siete estremamente contenti di questo nuovo formato di studio che si fa nel giorno di sabato e quindi anche per lo studio biblico del martedì infrasettimanale faremo lo stesso metodo e poi se avete delle domande me le mandate specificamente per lo studio biblico relativo al battesimo e se mandate delle domande che non sono pertinenti allo studio biblico del martedì sera, le inserirò per lo studio biblico del sabato. Va bene, quindi volevo dirvi, questa era una cosa molto importante anche perché per evitare che ci siano interruzioni, perché stiamo registrando questo studio biblico in modo tale da avere una registrazione pulita, senza interruzioni e poterla poi mandare anche a voi che potete riascoltarla, ma la mandiamo anche a tante nuove persone che, anche se non sono qui collegate, possono, diciamo, apprezzare questa nostra opera. L'importanza della fiducia, perché voi siete qui proprio perché siete amate la parola di Dio e quindi grazie di questa fiducia che noi ministri non prendiamo mai per scontato. Viviamo difatti in un'era di diffidenza, giustamente anche vedendo quante cose brutte e quanti inganni ci sono nel mondo. Viviamo in un'era di incertezze, di paure per il futuro, paura di perdere il lavoro, la salute a motivo di questa pandemia, paura di perdere un'amicizia o il proprio coniuge, i propri figli, perdere l'approvazione di Dio, che è quello che ci dovrebbe preoccupare ancora di più, oppure quella di non farcela mai in un determinato progetto, oppure a superare qualche nostra debolezza. Paura di fallire nella via di Dio. Però Dio ha dato la sua vita per noi e quindi Lui ha messo la totale sua fiducia che noi, con il suo aiuto, a dispetto di tutte le nostre imperfezioni, se camminiamo vicino a Lui, noi vinceremo, perché ci farà vincere Lui. Quindi non bisogna mai perdere la fiducia che Dio esiste e che Egli è potente ad aiutarci. Chi di voi non si ricorda la scrittura in Filippesi 1,6, dove dice: avendo fiducia in questo, che colui che ha cominciato in voi un'opera buona, la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Quindi, quando noi tendiamo a perdere questa fiducia, allora i nostri risultati diventano disastrosi, diventiamo scoraggiati, diventiamo tristi, disorientati e combiniamo a volte anche dei guai non solo per noi stessi ma anche per gli altri. Anche perché quando si perde la fiducia in Dio o nella via di Dio, si torna nel mondo, inevitabilmente ad essere schiavi del mondo. E poi smettiamo di sperare che Dio intervenga a togliere tutti i problemi nostri personali e i problemi del mondo. E quando non speriamo più, cosa succede? Siamo disperati, senza speranza, spenti. Ma notiamo in alcune scritture, come dice in Giobbe capitolo 11, versetto 18, dice: tu sarai fiducioso perché avrai speranza, ti guarderai bene attorno e ti coricherai sicuro. E non c'è niente di sostituibile a questa condizione di poterci noi andare a letto con uno spirito sereno e sicuro. Se con la perdita della speranza si perde anche la fiducia, con la perdita della fiducia si perde la fede. E questo non deve mai accadere e quindi speriamo di rivedervi sempre nei prossimi appuntamenti speriamo di non. Speriamo di continuare, spero di continuare a ricevere anche sempre di più le vostre domande. Adesso passiamo allo studio vero e proprio. La volta scorsa siamo arrivati sino alla schermata numero 6 numero 6, dove abbiamo definito il significato etimologico della parola battesimo. Questo per amore di quelli che non ci sono stati prima, velocemente le reitero. Abbiamo visto cosa significa l'essere battezzati con acqua e che essere battezzati con acqua non è tutto ciò che occorre per essere salvati, perché occorre essere battezzati anche con lo Spirito Santo e con il fuoco. Poi abbiamo visto in quest'altra schermata perché lo Spirito Santo è così indispensabile alla salvezza, perché noi senza Spirito Santo in realtà siamo tagliati fuori dal contatto di Dio, e quindi perché Dio separerà alla fine quelli che hanno lo Spirito Santo e quelli che non l'avranno, e quindi quelli che non l'avranno saranno considerati come pula da mandare nel fuoco da bruciare, mentre coloro che hanno lo Spirito Santo sono considerati grano da mettere nel granaio che simboleggia il regno di Dio. Nella schermata numero 5 abbiamo visto la volta scorsa che cosa sono i frutti degni di ravvedimento. Abbiamo parlato anche qual era il motivo, la ragione per cui Giovanni Battista rigettò gli scribi e i farisei, i quali insegnavano le nostre stesse cose, l'osservanza dei comandamenti, l'osservanza del sabato, delle feste bibliche, la distinzione dei cibi puri, un po', insomma, tutto quello, ad eccezione ovviamente di tutte quelle regole legalistiche e di quelle regole dei sacrificali che oggi la Chiesa del Nuovo Testamento non ha più motivo di osservare, perché Cristo è la nostra realtà. Ma noi sappiamo anche che Giovanni Battista li rigettò a causa della loro falsità, la loro ipocrisia. Abbiamo anche cercato di distinguere quanti tipi di ipocrisia ci sono, quella consapevole e quella inconsapevole. Quella inconsapevole nella quale molti di noi, tutti di noi in effetti, siamo cresciuti ipocriti senza sapere di essere ipocriti. Quindi poi nella schermata numero 6, questa è stata l'ultima della volta scorsa, dove abbiamo visto che perché il battesimo con acqua deve di regola avvenire prima. Abbiamo visto che occorre prima essere purificati, ravveduti e purificati. Non possiamo essere purificati nella coscienza se prima non siamo ravveduti. Per diventare ravveduti abbiamo bisogno della chiamata di Dio. Cos'è la chiamata di Dio? Se non avere la mente aperta alla realtà delle cose, perché prima noi eravamo come dei ciechi. Per la prima volta cominciamo a vedere la verità. Ci guardiamo attorno. Poi magari in seguito Dio ci fa guardare dentro di noi, ma Dio, perché il primo impatto della chiamata di Dio, dell'apertura mentale, è che Dio ci fa vedere come va il mondo attorno a noi, e per la prima volta ci disgusta. Poi in una seconda fase ci fa vedere anche la nostra natura carnale, perché Dio fa tutto in punta di piedi, con grande discrezione, gentilezza e modestia. Ora passiamo a questa nuova schermata e ci soffermeremo un tantino di più ad ogni schermata. La purificazione battesimale che cosa produce? Produce la riconciliazione con Dio, perché altrimenti dice: ma non è soltanto un essere immersi nell'acqua? Sì. In realtà, se non c'è ravvedimento, si esaurisce tutto in un bagno d'acqua e basta. Ma se c'è il ravvedimento sincero, a seguito della chiamata di Dio, allora ecco che uno capisce che ha bisogno della purificazione. Il battesimo nell'acqua è un rito, non ci siano dubbi su questo, il battesimo è un rito, però è un rito comandato, come è stata comandata anche la Pasqua, come le feste. Una volta nell'Antico Testamento tutti questi riti, perché il battesimo esisteva anche nell'Antico Testamento, c'era il lavaggio, ma era per loro un lavaggio fisico, una purificazione fisica, non purificava, non lavava la loro coscienza, non erano ancora cresciuti mentalmente, culturalmente, per capire questo concetto. Quindi avveniva anche a loro, in maniera magari un po' diversa, però la purificazione, come le feste, come la Pasqua, sono dei riti ben precisi che perfino Gesù Cristo non si è esonerato dal farsi battezzare da Giovanni Battista. La riconciliazione con Dio è il risultato della purificazione battesimale. Ecco che cosa produce la purificazione con acqua: la riconciliazione con Dio. Difatti leggiamo in Romani 5, nel versetto 10, per chi di voi ha la Bibbia, in Romani 5, versetto 10, ma intanto potete annotare: infatti, se mentre eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del suo figlio, molto più ora che siamo stati riconciliati saremo salvati mediante la sua vita. Riuscite a notare la differenza? Cioè, noi, per mezzo del ravvedimento, per mezzo della morte di Gesù Cristo, noi veniamo riconciliati. Ma per poter essere salvati abbiamo bisogno della vita di Cristo. Ora, milioni e milioni di credenti sinceri vivono soltanto questa esperienza a metà, magari anche se non sanno esattamente di che cosa si devono ravvedere, perché magari sono stati istruiti falsamente, erroneamente, che Cristo sarebbe venuto ad abolire la legge di Dio, quindi magari si pentono sì di alcune cose, come il fumare o di altre cose, e magari quel sentimento di ravvedimento è sincero, ma non hanno mai effettivamente fatto richiesta di che cosa esattamente pentirsi a Dio in preghiera, e quindi non sanno esattamente, restano a metà, non hanno mai lo Spirito di Cristo nella loro vita, perché non hanno mai nemmeno ricevuto il battesimo dello Spirito Santo. Tanti addirittura, ma tantissimi, abbiamo potuto constatare che pensano di avere lo Spirito Santo così, senza mai essersi battezzati attraverso i servitori di Dio. Pensano di avere già lo Spirito Santo. Allora, nella seconda lettera ai Corinzi, nel capitolo 5, dal versetto 18 fino al 20, l'Apostolo continua a dire: ora tutte le cose sono da Dio, che ci ha riconciliati a sé per mezzo di Gesù Cristo e ha dato a noi il ministero della riconciliazione. Il ministero di Gesù Cristo ha tante sfaccettature. Abbiamo il ministero della parola, il ministero della riconciliazione, il ministero del regno, eccetera. Abbiamo anche questa parte di ministero, poiché Dio ha riconciliato il mondo con sé in Cristo. Cristo la sua parte l'ha fatta una volta per sempre, e noi vediamo che una parte del mondo, da quando lui ha fatto questo fino ad oggi, solo una piccolissima parte del mondo si è riconciliato con lui. La parte sua di morire per i peccati di tutto il mondo, di tutti gli uomini, di tutti i tempi, l'ha già fatto. Però darà il tempo ad ognuno il suo tempo, perché ognuno di noi faccia la sua parte. Difatti dice: Dio ha riconciliato il mondo con sé in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli passati, ed ha posto in noi la parola della riconciliazione, cioè il richiamo, l'invito a riconciliarci con Dio. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Quindi i ministri di Dio agiscono come da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Più avanti vediamo per quale motivo Dio si avvale di esseri umani imperfetti come Carmelo o come angelo di vita. Cioè, noi siamo imperfetti come voi, però Dio ciononostante vuole che ci siano degli ambasciatori per Cristo. e noi vi esortiamo per amore di Cristo con queste parole, come conclude Paolo: siate riconciliati con Dio. Perché molti pensano di essere cristiani, ma non studiano mai la Bibbia, non la leggono mai, non pregano mai, hanno un buon sentimento verso Dio. Così, ma è come quando uno dice: sì, io ho mio padre e mia madre, ma sono talmente vecchi, sono talmente lontani, non li vado mai a cercare. E quindi non c'è mai dialogo, non c'è mai niente, non c'è un vero e proprio rapporto. Allora, andiamo in questa prossima schermata e c'è un'altra domanda. Una volta riconciliati con Dio, che cosa occorre fare? E queste sono domande che mi sono pervenute. Una volta riconciliati con Dio, una volta che io credo che Gesù è Dio fattosi uomo e che ha dato la sua vita per me, io che cosa devo fare? Bisogna iniziare a parlare con Dio, bisogna iniziare a camminare con Dio. E naturalmente, perché prima di poter sperare o di camminare con Dio, bisogna parlare con Dio, perché è Lui che ci dice come camminare e soprattutto in che direzione andare. Andiamo in Isaia, capitolo 1, versetto 18. Dice: venite quindi e discutiamo insieme, dice l'Eterno. Anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, i più gravi, che veramente gravissimi, di cui tante volte uno ha vergogna anche a parlarne, ecco, per me, dice, diventeranno bianchi come neve. Perché? Perché il solo fatto che tu vieni da me, dice Dio, in preghiera a dirmeli, questo mi dice tutto. E anche se fossero rossi come porpora, diventeranno come lana. E nella seconda lettera di Paolo ai Corinzi, nel capitolo 5, versetto 7, da quel momento in poi, quando Dio ci dice questo, ci parla, e noi accettiamo queste sue parole, questo suo caloroso, amorevole invito, allora noi cominciamo a camminare con Lui, ma per fede e non per visione. Mica noi lo stiamo vedendo Dio, ma per fede. La fede tante volte non si ha un'idea chiara della potenza della fede nella nostra vita. Per questo io ho voluto esordire all'inizio di quanto è importante la fede che viene dall'amore di Dio. Perché la fede viene dall'udire. Ma noi non possiamo essere riconciliati con Dio se prima non parliamo a Dio in che modo? In preghiera. In preghiera tutti i giorni, mattina, mezzogiorno e sera, e poi tutti gli altri momenti, tutte le volte che abbiamo bisogno, che sia Lui a dirci qual è la cosa giusta, più giusta da dire e da fare davanti alle circostanze della vita. In Galati, capitolo 5, versetto 16, ora io dico, dice l'Apostolo Paolo, camminate secondo lo Spirito, e così non adempirete i desideri della carne. Ma se uno non ha ancora lo Spirito, come fa a non adempiere i desideri della carne? Ecco perché non vi deve rendere confusi che nonostante tante volte si ama Dio e nello stesso tempo siamo capaci anche di avere, di cedere a delle seduzioni, eccetera. Nella lettera di Paolo ai Colossesi, capitolo 1, Colossesi capitolo 1 dal versetto 10 fino al 12. Questa è praticamente l'esortazione e anche l'obiettivo per cui noi veniamo chiamati ad essere a rivederci, ad essere riconciliati con Dio. Dice: perché camminiate in modo degno del Signore, per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio. Beh, è importante crescere nella conoscenza di Dio, perché molti sono grandemente benedetti dalla grazia di Dio e allo stesso tempo grandemente ignoranti della conoscenza di Dio. E questo lo vediamo in grandi artisti, cantanti, tutta brava gente che non essendo ancora chiamata da Dio, ha dei doni che Dio gli ha dati, perché tutti siamo stati fatti a sua immagine e somiglianza, e quindi avere un gran talento è chiaramente una grazia di Dio, un dono, perché la grazia ha due aspetti, può essere un dono come può essere un perdono, ma molti di noi abbiamo avuto come grazia soltanto dei doni, siamo nati per grazia, un dono, viviamo per grazia, un altro dono, ma nel momento in cui noi ci ravvediamo e vogliamo camminare con Lui, inizia un'altra forma di grazia, che è il perdono di Dio, la riconciliazione. Quindi noi dobbiamo crescere nella conoscenza di Dio e questo lo si può fare parlando con Dio e camminando con Dio, fortificati con ogni forza, perché solo così avviene la nostra fortificazione spirituale, secondo la sua gloriosa potenza, per ogni perseveranza e pazienza. Questo vuol dire che non avverrà di botto dall'oggi a domani. Occorre che noi perseveriamo e sviluppare uno dei frutti dello Spirito, che anche se ancora quelli che non sono, quando non siamo ancora battezzati, Dio però con il suo Spirito dall'esterno ci guida sempre di più. Ma lo Spirito Santo di Dio vuole vivere dentro di noi, vuole dimorare dentro di noi, con gioia, rendendo grazie a Dio e Padre che ci ha fatti degni di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Quindi noi di nostro non siamo degni, ma Lui ci rende degni di partecipare alla sorte dei santi nella luce. In che modo Lui ci rende degni? In virtù della nostra reazione a quando Lui ci chiama, ci apre la mente e diventiamo ravveduti e desideriamo parlare con Lui tutti i giorni e camminare con Lui tutti i giorni. Andiamo avanti. E in questo nostro studio per prepararci al battesimo, che durerà ovviamente non una settimana, due settimane, durerà a lungo, perché ci dobbiamo cibare di cibo spirituale, al momento in cui si arriva al battesimo noi dobbiamo essere pienamente convinti delle nostre scelte. A volte magari troveremo da parte di Dio nella Bibbia parole anche molto forti, molto difficili da fare, ma non dobbiamo mai scoraggiarci. Il camminare e parlare con Dio dove ci conduce? Ci conduce alla via della salvezza eterna, non alla via della salvezza dal Covid o dalla pandemia, dalla quale potremmo anche morire, per esempio, ma il camminare e parlare con Dio ci conduce alla via della salvezza eterna. Tante volte conviene morire da perseguitati che rinnegare Dio quando siamo perseguitati. Quindi leggiamo i Romani 5 nel versetto 10. Romani capitolo 5 nel versetto 10, dove l'apostolo Paolo fu ispirato a scrivere: infatti, se mentre eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del suo figlio, molto di più ora che siamo stati riconciliati saremo salvati mediante la sua vita. Questa è una rilettura di quello che abbiamo letto nella schermata precedente. Ma dopo aver fatto la spiegazione approfondita, spero che queste scritture, queste parole, abbiano preso maggiore vita. Allora, leggiamo la prima lettera dell'apostolo Pietro, primo Pietro, capitolo 3, 21, dove dice che l'arca che salvò Noè con la sua famiglia è una figura del battesimo, una prefigura del battesimo. Certamente il battesimo nell'acqua non è la rimozione di sporcizia della carne, ma quel gesto che noi facciamo, che Dio ci comanda, che noi andiamo a farci battezzare, è la richiesta di una buona coscienza presso Dio. Questa frase che Dio ha spinto l'apostolo Pietro qui a scriverla per noi, vuol dire che noi tutte le richieste, sì, le possiamo chiedere all'uomo, ma la vera richiesta di buona coscienza va richiesta a Dio, va fatta a Dio in primo luogo. Poi, in secondo luogo, va chiesto a quelli che dicono di essere rappresentanti di Dio. Ma lì, per riconoscere chi sono quelli veramente rappresentanti di Dio e quelli che sono invece falsi o nell'errore, li riconoscerete dai loro frutti, confrontandoli con la Sacra Scrittura. Difatti dice che la figura di quel battesimo non è la rimozione di sporcizia della carne, ma quando uno si va a far battezzare, lui formalmente, lei, chiunque, la persona, sta richiedendo una buona coscienza presso Dio. Come dire, Signore, da ora in poi lavami la coscienza. Coscienza significa, cosa significa coscienza? Significa consapevolezza, significa conoscenza, ma è qualcosa di più profondo. Non significa soltanto una conoscenza nozionistica o una conoscenza accademica. Significa anche la parola coscienza che implica e coinvolge il cuore, coinvolge la mente, coinvolge la morale, il senso di colpa oppure il senso del perdono. Quindi c'è molto di più nella parola coscienza rispetto alla semplice conoscenza. Quindi uno deve chiedere a Dio che ora salva, notate bene, che ora salva anche noi mediante la risurrezione di Gesù Cristo. Quindi con la sua morte Gesù Cristo ci riconcilia al Padre, ma non ci salva, perché a salvarci è la risurrezione di Cristo. Estremamente importante questa differenza, perché se Cristo non fosse risorto, non sarebbe stato possibile per lui e per il Padre di darci lo Spirito, il loro Spirito Santo. E allora noi saremmo stati come dei morti viventi, saremmo rimasti come dei morti viventi, purtroppo. Andiamo di fatti per vedere se questa cosa è vera o no, a parte che già lo dice che è vera, ma in Romani 8, dal versetto 14, dice: ora gli apostoli che erano a Gerusalemme, quando seppero che la Samaria aveva ricevuta la parola di Dio, mandarono loro Pietro e Giovanni. Notate bene che per mandare Pietro e Giovanni in quella regione detta Samaria, la chiesa di Gerusalemme dovette fare una raccolta di fondi, dare dei soldi a Pietro e Giovanni perché affrontassero questo viaggio. Cioè non è che chiunque poteva farlo. Ora, nel versetto 15, giunti là, Pietro e Giovanni pregarono per loro, affinché ricevessero lo Spirito Santo. Notate bene nel versetto 16, perché non era ancora disceso su alcuno di loro lo Spirito Santo, non era ancora disceso su alcuno di loro, perché essi erano stati battezzati soltanto nel nome del Signore Gesù, cioè nell'acqua. Allora Pietro e Giovanni, nel versetto 17, leggiamo: imposero quindi loro le mani ed essi ricevettero lo Spirito Santo. Come avviene il battesimo dello Spirito Santo? Attraverso dei ministri consacrati come Pietro e Giovanni, che sono mandati a imporre le mani a coloro che hanno ricevuto il battesimo con acqua. Ma il battesimo con acqua da solo non sortisce la presenza dello Spirito Santo, soprattutto se quest'acqua viene versata a un neonato, per esempio, incosciente, che non ha nessun ravvedimento, e soprattutto se quando la persona, anche se è adulta, non sa esattamente di che cosa pentirsi in modo completo, cioè della violazione della legge di Dio. E quindi soprattutto anche se non è stato battezzato, cioè totalmente immerso nell'acqua, perché il battesimo dell'acqua avviene attraverso il ministro che immerge il neofita nell'acqua totalmente come simbolo della sepoltura della propria vita passata peccaminosa, come anche simbolo della sepoltura da parte del peccatore assieme a Gesù Cristo, e anche il fuoriuscire dall'acqua simboleggia anche la volontà, l'impegno che il neofita si prende davanti a Dio e davanti ai fratelli di camminare in novità di vita. Quindi è estremamente importante questa differenza da ricordare. Il riassunto: a cosa serve il vero battesimo con acqua? È il nostro punto di partenza per la nostra purificazione e per la nostra riconciliazione con Dio. A cosa serve il battesimo con lo Spirito Santo? Ci serve per essere adottati da Dio nella Chiesa, perché non siamo ancora figli dentro il regno di Dio. La Chiesa ha tre ruoli. La Chiesa è madre, la Chiesa è promessa sposa di Cristo e la Chiesa è il corpo di Cristo. Dentro la Chiesa, che è fatta di membri tutti imperfetti, inclusi i ministri, i pastori, siamo tutti imperfetti, ma Dio utilizza noi uomini per delle cose che vedremo magari più avanti, capiremo più avanti. Quindi ci serve per essere adottati da Dio nella Chiesa, come membri della Chiesa fondata da Cristo 2000 anni fa, non certo il cristianesimo che ci circonda, che è un cristianesimo in tutte le varie sfumature grigie, eccetera, eccetera, che sono tutte chiese apostate, che hanno un miscuglio di verità e di errori, tutti nella sincerità, quasi tutti, però nella sincerità, però Dio certamente a suo tempo correggerà anche questo problema. Quindi a cosa serve il battesimo con lo Spirito Santo? Ci serve per essere adottati da Dio nella Chiesa, ma anche per essere salvati alla risurrezione mediante la vita di Gesù Cristo in noi oggi. Noi dobbiamo avere, dobbiamo ricevere lo Spirito Santo che è nel Padre, che è nel Cristo e che loro due lo mandano a noi. Quindi lo Spirito Santo avviene dal Padre attraverso Cristo a noi. Quindi spero che questo sia chiaro. Se ci sono delle cose che poi, man mano che le spiego, vi sorgono delle domande, vi prego di non indugiare poi a scrivermi via WhatsApp. Ora, quest'altra domanda. Il mandato di battezzare e di ammaestrare i neofiti a chi è stato affidato? Perché è importante questa domanda? Perché in internet soprattutto pullula internet, insomma tutti si improvvisano dei guru o dei ministri, dei predicatori, ognuno cerca di fare la sua piccola chiesa e ognuno dovrà dare conto a Dio. Sia io che Angelo Di Vita e tutti i ministri della Chiesa di Dio Unita, nessuno di noi si è autoproclamato ministro. Ma dopo anni di servizio ai fratelli, sono stati altri ministri che hanno deciso di affidarci il mandato. Non ci siamo fatti da noi. Questo sia importante. E noi, difatti, siamo parte di una chiesa, di un organismo spirituale molto più ampio a livello mondiale. Non è una chiesa guidata da Carmelo Anastasi o da Angelo Di Vita. Questa chiesa è guidata da Gesù Cristo. Allora, nella schermata numero 12, il mandato di battezzare e di ammaestrare i neofiti a chi è stato affidato. In Matteo 10, nel versetto 1, vediamo come Dio ha sempre agito e come ha agito 2000 anni fa o anche prima, sta agendo anche oggi. Dice: chiamati a sé i suoi 12 discepoli, non furono 12 pescatori o 12 uomini che decisero di diventare discepoli, ma furono chiamati da Gesù Cristo, il quale diede loro autorità sopra gli spiriti immondi per scacciarli e per guarire qualunque malattia e qualunque infermità. Ecco, è estremamente importante capire che quello era un periodo che Dio doveva evidenziare che stava iniziando la Chiesa del Nuovo Testamento. E quindi dovevano avvenire delle guarigioni e dei miracoli in maniera visibile, eclatanti o magari immediati. è che oggi non sempre questo accade a noi ministri. Non sempre quando noi preghiamo vediamo che riusciamo, per esempio, quando imponiamo le mani e ungiamo di olio una persona malata, non sempre quella persona malata guarisce subito. Dobbiamo sempre pregare, preghiamo sempre, vi garantiamo che preghiamo sempre, che man mano che i tempi diventano più difficili, che Dio, per mezzo di Gesù Cristo, dia ai suoi ministri sempre di più questi poteri, ma che lui già li dà, perché Dio sa quante volte abbiamo imposto le mani dei malati e sono stati guariti. Quindi, come anche scritto in Giacomo capitolo 5, che se una persona è malata, chiami i ministri, gli anziani della Chiesa, i quali pregheranno, imporranno le mani, lo ungeranno di olio e la persona malata sarà guarita e i peccati gli saranno cancellati. Quindi queste cose succedono ancora oggi, però è indubbio che non succedono in maniera così eclatante come qui è espresso in Matteo 10, versetto 1. Ma queste cose si ripetono anche oggi in maniera molto più discreta, perché noi ministri non siamo abituati, ci viene anche detto, Dio ci ha istruito a non suonare la tromba quando avvengono determinate cose. Matteo 28, versetto 18, dal versetto 18 fino al 20. Matteo 28, dal versetto 18 fino al 20. Poi Gesù si avvicinò e parlò loro dicendo: ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli di tutti i popoli, battezzandoli e insegnando loro di osservare tutte le cose che vi ho comandato. Ora ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente. Quindi è importante concentrarci un tantino nel versetto 20, quando dice, insegnando loro di osservare tutte le cose che vi ho comandato. È chiaro, quali sono tutte le cose che lui ha comandato ai primi discepoli, divenuti in quel momento apostoli? Beh, chiaramente non sono scritti soltanto in questo versetto. In questo versetto c'è soltanto il mandato: andate e fate discepoli battezzandoli. Ma è chiaro che lui ha, nel corso di 3 anni e mezzo del suo ministero, ha insegnato loro tantissime altre cose, come per esempio l'imposizione delle mani. Ora ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Molti dicono di avere lo Spirito Santo, che è una terza persona. Lo Spirito Santo è Gesù, è lo Spirito che fu, che è in Gesù Cristo e che è in Dio Padre. Quindi se lui dice che è con noi tutti i giorni e parla con noi, parla con chi è già battezzato, parla con quelli che hanno già ricevuto il suo Spirito Santo, e attraverso lo Spirito Santo che è in Cristo, che è nel Padre e che è nei battezzati, che lui attraverso questo Spirito è con la Chiesa, con l'intera Chiesa. Allora, nel nome, ecco, facciamo quest'altra domanda e rispondiamo a quest'altra domanda. Nel nome di chi erano battezzati i neofiti durante il ministero terreno di Cristo? In Atti capitolo 10, nel versetto 48, leggiamo: così egli comandò che fossero battezzati nel nome del Signore Gesù. Essi poi lo pregarono di rimanere con loro alcuni giorni. Quindi noi vediamo che erano battezzati nel nome di Gesù. Dopo la risurrezione di Gesù, gli apostoli furono comandati di battezzare nel nome di chi? In Matteo 28, torniamo al versetto 18-20, lui, ecco che qui aumenta, diciamo, cambia il mandato, diventa più ampio, più esteso. Mentre prima era semplicemente il Cristo uomo nato da Maria, mortale, una volta che è risuscitato, morto e risuscitato, e ha superato quello che doveva superare, lui torna ad essere la parola, torna ad essere parte della Deità, parte di Dio. Allora lui dice, io sono tornato ad avere tutti i poteri che avevo prima, e allora dà queste istruzioni: non dovete più battezzare nel nome mio soltanto, ma dovete battezzare anche nel nome del Padre e dello Spirito Santo. Quindi insegnando loro, eccetera, eccetera. Quindi è un mandato. Io non vorrei essere battezzato nel nome di un uomo. Io voglio essere battezzato nel nome del Padre. Non voglio escludere il Padre. Non voglio escludere lo Spirito Santo che viene dal Padre e dal Figlio.